La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Questa è la suite, diciamo, è la soundtrack music suite, quindi insomma va avanti per un po' e ci parliamo sopra per non togliere spazio al nostro Marcello Gerardi, che torniamo con piacere ad accogliere i nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
Eccomi qui, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te. Allora, io ho detto semplicemente che la colonna sonora è di Jerry Goldsmith, un vecchio volpone della, diciamo, della musica applicata alle colonne sonore, per l'appunto.
Certamente.
Poi,
grande...
poi entriamo nel dettaglio, magari. Insomma, ti lascio ovviamente il privilegio di parlare di questo film.
Dunque, parliamo di un film che a suo tempo ebbe un grande successo, soprattutto di pubblico. Un film che in realtà è pienamente hollywoodiano, che sicuramente comunque è fatto con una certa intelligenza. E sapendo insomma cavalcare in qualche modo l'onda del tempo, insomma, dei film avventurosi e dei grandi attori che comunque andavano allora in voga. Parliamo del Vento, il Leone, un film di John Milius. John Milius, già sceneggiatore di Hollywood, che aveva lavorato con Spielberg, con Eastwood, addirittura per il caso Scorpio, insomma, quindi non era un novellino, diciamo, nel cinema, però nel 1974 aveva realizzato un'opera sorprendente che era ispirata alla vita di Dillinger, si chiamava appunto Dillinger. Questo lasciava sperare che, come poi in parte anche avverrà, ci sarebbe stata una carriera importante, insomma, no? Qualificante dal punto di vista cinematografico. E in realtà questo Vento il Leone, per quanto molto portato dall'industria cinematografica hollywoodiana, è un film che ha pregi e difetti, insomma, diciamo così, insomma, risultando poi alla fine per essere anche un po' lezioso, un po'
un fumettone, se vogliamo.
Un po' un fumettone, insomma, però ecco, nelle intenzioni addirittura si ispirava ad un fatto di cronaca che era avvenuto nel 1904, quando in Marocco il professor Perdicaris, mentre qui sarà una donna, Helen Perdicaris.
Donna.
Tra l'altro Candice Bergen, guarda caso, insomma, una delle attrici che allora era in voga maggiormente. Comunque questo professore fu rapito dai berberi, da un leader dei berberi che era in contrasto con il sultano del Marocco, che riteneva troppo prono agli interessi dell'Occidente già allora, perché nel Marocco già si muovevano tedeschi, francesi, oltre che gli stessi americani. Ora, questo film è corretto nel senso che riprende il 1904, riprende alcune scene a Tangeri, tra l'altro la bellissima Tangeri, che diventò in quel periodo, diciamo, una specie di porto di mare di tutte le grandi superpotenze di allora, la Germania per esempio, e poi insomma diciamo che ci racconta questo film, insomma, uno dei germi della prima guerra mondiale si svolse proprio lì per questo incidente, insomma. Nel 1904 appunto il nostro film entra e immagina che venga rapita appunto dai berberi e dal suo fascinoso leader, guarda caso Sean Connery, al suo massimo, che aveva da poco abbandonato James Bond per così intraprendere poi una carriera che sarebbe stata fruttuosa e interessante per molti anni. Personaggio fascinoso, carismatico, questo berbero ribelle, un leader che combatteva da una parte contro gli occidentali, dall'altra contro il sultanato, insomma, del Marocco, che considerava piegato alle esigenze, insomma, commerciali dell'Occidente.
Insomma, si può come dire, classificare come una specie di eroe locale per certi versi, no?
Un eroe locale che ambiva proprio a prendere il potere, insomma, al posto del sultano, quindi non era proprio un personaggio di secondo piano, no?
No, ma soprattutto diciamo voleva assurgere a paladino delle minoranze.
A paladino delle minoranze, infatti era dei berberi, no? Quindi sì, una delle categorie etniche che esistono tuttora in Marocco. E comunque sia, insomma, è così, aveva l'ambizione, insomma, di grande leader, insomma, e tra l'altro era un uomo a suo modo, diciamo, sensibile, non spietato come tanti altri, anche se, insomma, ovviamente non aveva la concezione della vita umana, quella che abbiamo noi, insomma, comunque era sempre un guerriero, un uomo di battaglia, quindi quando doveva tagliare una testa la tagliava, insomma. Però diciamo che il film racconta come tra lui e questa donna con i figli, diciamo, perché
è una vedova,
lei è una vedova e con due figli vengono rapiti tutti, e come venissero trattati molto umanamente, ovviamente si richiedeva un riscatto, ma soprattutto quello che si richiedeva era un disimpegno, insomma, insomma soprattutto una disattivazione del sultanato, insomma un aiuto in certo senso a rendere meno forte il sultanato considerato corrotto,
e di conseguenza appunto maggiore considerazione, esatto, e
maggiore considerazione per etnica, insomma, per questa minoranza, che era, soprattutto erano obiettivi di carattere politico, il che il film è abbastanza fedele a quello che davvero avvenne, perché
sì,
questo
anche
leader
se però
berbero,
secondo me questo risvolto prettamente politico non è proprio totalmente ben definito, insomma.
No, sì, no, assolutamente, è solo accennato.
Sembra un atto di briganteria un po'.
Sì, sembra
po'
quasi così, un brillante brigante, no? Coraggioso.
Sembra, diciamo, un Zorro sì, spostato dalla Bassa California al Marocco. Insomma.
Sì, 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 infatti, assolutamente sì. Quello che c'è, diciamo, di piacevole in questo film è che è un buon film d'avventura, no? Ci sono inseguimenti, corse, diciamo anche spettacolari, perché visti su grande schermo ovviamente rendono molto di più, però insomma alla fine si risolve tutto quanto in un feuilleton, cioè praticamente una storia d'amore non nata tra i due, perché insomma comunque si piacciono, si attirano parecchio tutti e due, sia l'americana che appunto il berbero, questo leader berbero che è di modi comunque rudi ma fascinosi. E
comunque rispettosi anche della personalità della donna, insomma.
Anche la personalità della donna, affascinato dalla personalità della donna che lui rispetta, e lui un uomo rude, però a suo modo d'onore, insomma, come dire. Tant'è vero che il film poi cerca di metterlo a confronto, di due solitudini, però anche al loro modo di due onestà, con il presidente Theodore Roosevelt, che nel 1904 fu eletto e che effettivamente mandò una spedizione navale a Tangeri, e ci furono, appunto, il porto di Tangeri diventò appunto un inferno di potenze, Germania, Francia, stavano tutti lì, Inghilterra, tutti lì.
Ci voleva il vigile praticamente.
Sì, praticamente. Comunque lui arriva e si impossessa del sultanato rapidamente, nel film ci va a vedere con un'azione di violenza, praticamente con i fucilieri, e sottopone appunto il sultano alla legge e impone insomma la restituzione di questa donna con i figli. Ovviamente il sultano, insomma, l'altro non aveva nessuna intenzione, diciamo, né di mettersi contro gli americani né troppo contro i berberi, perché comunque era una minoranza che lui temeva. Alla fine c'era una lunga trattativa, insomma, per farla breve, dopo alterne vicende si arriverà comunque a uno scontro in cui i berberi e gli stessi americani, sempre così visti comunque come dalla parte, insomma, in qualche modo della giustizia, dei buoni, e combatteranno con i tedeschi, che invece cercavano di entrare effettivamente dentro, diciamo, il sultanato per impossessarsi del Marocco, insomma. E questa donna verrà liberata, i figli verranno liberati e lui, il leader berbero, che appunto aveva imparato ad apprezzare, ad essere apprezzato anche dalle persone rapite, e riacquista la libertà e parte come un cavaliere libero e selvaggio, insomma, così come avviene nei film western.
Come da copione, insomma.
Come da copione. Ovviamente il film, ripeto, ha alcuni aspetti, e tra l'altro poi alla fine c'è il Theodore Roosevelt, che aveva capito a suo modo, no, che questo personaggio, suo antagonista, non era così lontano da lui, no? Sia come principi che come in qualche modo inflessibilità e coraggio, che insomma chiede a tutti i suoi dignitari di essere lasciato solo. C'è una grande statua che rappresenta un orso grizzly, guarda caso, e lui viene lasciato solo a meditare in questa davanti a questa specie di raffigurazione statuaria dell'orso grizzly. Qui si può leggere in due modi, no? L'America, che già allora era un orso grizzly, cioè che avrebbe posto le zampe sul mondo, come forse Milius, un anarchico di destra, no? Reazionario, ma con un senso dell'onore, dell'individualismo estremo, voleva raffigurare, oppure semplicemente come una trovata, diciamo, filmica.
Tra l'altro, in realtà, se sei d'accordo con me, John Milius, se vogliamo riconoscergli un merito in questo film, è quello proprio di far passare quasi Theodore Roosevelt come una specie di bambinone che gioca con le
pistole. Sì, di bambinone non
quasi
privo,
propendendo per la figura del grande,
sì,
capo berbero, insomma.
Sì,
a dire,
che propende, addirittura che lo ammira, ne sente,
sì,
il fascino.
Sembra quasi dire ci sono capi e capi, insomma.
Sì,
quasi,
in cui fa vedere appunto come i politici intorno a lui fossero corrotti e mediocri, e lui si stagliasse quasi sopra di questi per certi aspetti, ma comunque un uomo cinico, anche lui, un uomo consapevole del potere che comunque, insomma, che ambiva, diciamo, a diffondere nel mondo, e nello stesso tempo ci raffigura in una breve, diciamo, interpretazione, ma molto efficace, il vecchio John Huston, il grande regista.
Che è l'unico che può permettersi di prenderlo in giro, tra l'altro.
Insomma. Esatto, che è l'unico che ne vede i limiti e lo prende in giro dicendo che comunque è un avventuriero ed è un velleitario, insomma, praticamente.
Sì, ma poi non fa certo mistero della sua visione, come dire, un po' critica nei confronti dell'atteggiamento di un fissato con le armi, insomma,
esatto,
diciamo,
esatto,
una natura molto statunitense che ci saremmo portati.
Sì, prima comunque si spara, poi si pensa, così come avviene nell'assalto che viene fatto al sultanato, no? Prima sparano, poi si presentano,
certo.
Ecco, siamo noi, insomma.
E diciamo, da questo punto di vista, la critica di John Milius, considerando che è un film della Metro-Goldwyn-Mayer e che quindi diciamo doveva muoversi sempre sul filo dell'equilibrio.
Il problema è che Milius non ha fatto sicuramente il film che lui avrebbe voluto fare, probabilmente, no? Molto più anascoide, molto più incontrollato. Alla fine si è dovuto adattare, anche perché furono presenti, insomma, furono proprio pressioni di Hollywood precise,
per incanalarlo,
appunto, una storia. E poi ebbe ragione, perché il film ebbe successo.
Sì, fu uno dei maggiori incassi negli Stati Uniti di quell'anno.
Come?
Fu uno dei maggiori incassi
negli Stati Uniti, anche se in fondo, no? È chiaro che lui simpatizza con il Berbero, no? Cioè, in fondo, tra il presidente degli Stati Uniti e il Berbero, Milius simpatizza per il Berbero, per il leader Berbero. Comunque ebbe un grande successo. Non dimentichiamo, sotto questo profilo, che Milius, dopo 3 anni, ci regalerà un capolavoro, che è un Mercoledì da Leoni, in cui davvero affermerà la sua grandezza di regista, con un film elegiaco, dolente, anche lì il mito dell'individualismo, erano 4 surfisti.
Sì, diciamo, anche della superiorità dell'uomo, no?
Sì,
soprattutto
sì.
Dell'uomo bianco nordamericano.
Sì. Poi troviamo tutte le critiche, tutto quello che va trovato, insomma, nella filmografia di Milius. Per dire, 2 anni dopo, nell'80, farà Conan il Barbaro, no?
Sì,
un film che fu accusato allora, forse in maniera eccessiva, di fascismo. Insomma, in realtà era un film molto medievale, molto legato e molto compiaciuto quell'aspetto medievale, insomma. Non ci darei connotazioni ideologiche, insomma, era più un tentativo di descrivere, però sicuramente nell'ottica di un
e poi subito
regista...
dopo avrebbe fatto anche Alba Rossa, che era un altro film abbastanza
dunque Alba Rossa pure fu fatto, lì c'era proprio una collocazione ideologica, no, vera e propria. Io quel film, devo dire, non lo vidi. Sì, anticomunista, perché ci si immaginava di un Stati Uniti che venivano invasi praticamente dalla Russia, da Cuba, insomma, così, quindi
sì, da tutti, diciamo, film che
peraltro
peraltro
chi lo vide mi disse che poi non era così brutto dal punto di vista estetico filmico di come, insomma, la critica ovviamente di allora volle rappresentare.
Vabbè, poi erano gli anni del primo Rambo, quindi insomma
esatto, e il filone era quello, con una particolarità, perché Milius il cinema lo sapeva fare, no? A differenza di altri, insomma, che magari registi reazionari, insomma, certo non aveva mai avuto né possederà mai la finezza di un altro anarchico di destra come Clint Eastwood, che ci ha regalato capolavori assoluti, no? E anche di spessore e di profondità spirituale, che insomma conosciamo bene, abbiamo imparato ad
amare. Io ti posso dire, in tutta sincerità, la mia opinione, io Milius, ma non credo di essere il solo, lo preferisco come sceneggiatore, perché se tu pensi anche ad Apocalypse Now, se pensi...
Sì, ha partecipato, non è stato l'unico, ma ha partecipato anche ad Apocalypse Now.
Tu hai parlato dei film, diciamo, con l'ispettore, dell'ispettore Callaghan, oppure ricordiamo che è stato anche lo sceneggiatore di un film di cui abbiamo parlato e bene, che era Corvo Rosso non avrà il mio scalpo. Quindi,
lui era molto versatile.
Se vogliamo semplicemente mettere in un elenco i film di cui è stato regista, quelli di cui è stato sceneggiatore, non c'è partito,
forse quelli di cui ha sceneggiato qualche cosa sono stati più efficaci. Ecco. Se la vogliamo dire
anche
tutta.
Se poi per carità è capacissimo dietro la macchina da presa, considerando anche il fatto che per esempio in questo film utilizza un direttore della fotografia, Bill Williams, che poi guarda caso vincerà il premio Oscar per Gandhi, quindi è uno che evidentemente le ambientazioni esotiche sapeva firmarle, insomma.
Era qualcuno che di cinema capiva, come capiva Milius. Comunque le immagini che noi vediamo splendide, io pensavo che fossero state realizzate tutte in Marocco,
in realtà la maggior parte
in Spagna.
Beh sì, e poi diciamo che la Spagna all'epoca era un po' terreno di conquista, perché considerando il fatto che era ancora un paese diciamo sottosviluppato, fa strano dirlo oggi, sì, ma era così. Ovviamente sì, sì, i costi di insomma anche gli spaghetti western spesso e volentieri erano girati,
sì, no, erano quasi tutti girati là in Almeria. Ci sono addirittura ancora delle location, no, che si possono visitare in Almeria, tipo per un pugno di dollari c'è ancora quel villaggio.
Certo. Io devo dire che mi ha fatto un po' sorridere una certa, come dire, predisposizione al fumetto ma nel senso dispregiativo del termine, per carità, ci sono
assolutamente
fumetti.
Sì,
ti faccio due esempi,
c'è un fumetto, sì,
ti faccio due esempi proprio banalissimi, proprio, sì, che mi sono saltati agli occhi. Il certo, bambino, cioè il figlio maschio della vedova, insomma, della rapita, che scappa nella loro tenuta prima di essere appunto sequestrato,
sì, sì,
cade dentro una pozza o una fontana che si trova nel cortile della casa e poi quando viene sollevato per essere messo in sella e portato via è completamente asciutto, per dirne
sì,
uno.
Sì, sì, vero,
oppure...
Vero.
Candice Bergen, che dopo tutti, diciamo, i trasbordi, tutte le peripezie in mezzo al deserto, rimane impeccabilmente nella sua tenuta immacolata, con i capelli, certo, tutti perfettamente in ordine, come
tutti
se fosse
ordine,
uscita,
sì, sì,
dal salone di bellezza due minuti prima. Io, a proposito di Tangeri, anche se ovviamente parliamo di tutt'altra storia, di tutt'altro, certo, periodo, di tutt'altra, però per far capire, insomma, invece di... Qui secondo me manca un po' il deserto proprio come sensazione sulla pelle, mi viene da pensare al Te nel deserto, insomma, cioè che era sempre,
sì,
Tangeri,
sì,
era,
sì,
era,
certo,
mezzo secolo dopo come ambientazione, però lì lo senti proprio il...
No, perché Bertolucci è tutta un'altra cosa, insomma.
No, ma ripeto, insomma... qui ci troviamo, da una parte, come dicevamo noi in fase di commento prima di sentirci,
certo,
oggi, da una parte è un Lawrence d'Arabia che non ce l'ha fatta, no, questo film.
Sì, che Lawrence d'Arabia era comunque un signor film, insomma, diciamolo tutto, no? Pur discutibile nelle tesi.
Sì, sì, però voglio dire...
Però un signor film, e c'aveva un grande respiro sia ideale che politico che storico. E questo è un film, appunto, come dici tu giustamente, è una specie di fumettone, insomma.
Sì, però ecco, siccome poi di lì a poco, insomma, sarebbero usciti fuori dei grandi autori di fumetti, basti pensare a Ugo Pratt per parlare di esotismo,
sì,
insomma, c'è fumetto e fumetto, insomma, qui
c'è fumetto e fumetto,
c'era
qua
proprio il desiderio
al cinema...
di una cosa scaccia pensieri,
sì,
senza neanche
eppure
troppo...
Guarda, la critica tuttora è molto benevola nei confronti di questo film,
ma perché
tuttora,
forse vogliono in qualche maniera sottolineare questo questa specie di figura un po' anomala, tipica della cinematografia americana, che è sempre stata Milius, no? Da qualche
sì,
parte...
Ma voglio dire, in quegli anni, io ricordo un film, purtroppo non mi è più capitato di vederlo, insomma, parlavamo di John Huston, appunto, L'uomo che volle partire, no? Che era pure un altro film esotico, un altro film sull'Africa, era, come dire... Di una levatura sia intellettuale che etica, che anche proprio delle immagini, che proprio non esisteva, era appassionante, insomma, non un fumetto, ma lì c'era John Huston, John Huston che era, non a caso, qui una delle parti più riuscite in una breve così interpretazione, il fatto che la classe non è acqua, è tutto lì.
No, assolutamente, poi cioè, insomma, più di tanto... Da certi cineasti, insomma,
sì, non puoi chiedere, insomma, nel complesso comunque è un'opera che ebbe successo.
Sì,
che...
beh, poi insomma c'è una grande produzione dietro. Cioè...
Sì, ma ecco, una grande produzione comunque che pesò fortemente su regista, insomma, lo condizionò fortemente, proprio perché videro pure proprio sta miniera d'oro, no? Dopo il successo di un film insolito come era Dillinger, no? Pensarono, ma forse abbiamo trovato un nuovo autore da spremere bene, e quindi, insomma, alla fine...
Beh, lui sicuramente, John Milius, la parte appunto del bravo, come dire, artigiano a disposizione di Hollywood, gli stava stretta, sicuramente.
Sicuramente, sì, era un personaggio, era estremamente individualista, poi aveva anche questo mito dell'eroe romantico, no? E quindi appunto lo vediamo in questo leader berbero interpretato bene, bisogna dire.
Sì, sicuramente meglio, molto meglio che in Zardoz, che avevamo, di cui
molto
avevamo parlato.
Molto meglio che in Zardoz, sicuramente molto più credibile.
Diciamo che il confronto tra diciamo gli attori dei due film di cui abbiamo parlato, cioè Lawrence d'Arabia e questo film di oggi, Il vento e il leone, dal punto di vista dei protagonisti possiamo considerarlo un match pari, perché Peter O'Toole e Sean Connery si equivalgono.
Sì. Beh, oddio, Peter O'Toole mi sembrava una maschera più tutto sommato più dolente e più intensa. Vabbè, mi è sembrata.
Però, ecco,
sicuramente sì. Connery, per carità, non si discute.
Così
un grande
come
attore,
Julie Christie, sicuramente è migliore di Candice Bergen, però tutti
esatto.
e due, bene o male, insomma, se la sanno cavare bene. Insomma.
Sì, 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 sì. Comunque, insomma, uno è un grande film e questo è un film appunto medio.
Ma infatti, diciamo, non è un caso che Lawrence d'Arabia è entrato nell'immaginario collettivo proprio anche al di fuori dei confini cinematografici.
Insomma. Assolutamente sì, assolutamente sì.
Allora, 14.30, caro Marcello, ci troviamo in questo momento a radiocittaperta.it. Come sempre, il martedì si parla anche di cinema, parlando del 1975, che sarà l'oggetto anche per i prossimi sei mesi delle nostre attenzioni a livello di produzioni artistiche. La rubrica Visti in prima visione, curata appunto dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, oggi si occupa del film Il vento e il leone, The Wind and the Lion, finalmente un titolo che è stato mantenuto nella, diciamo, identica nel significato originario. Un film di John Milius con Sean Connery, Candice Bergen e un piccolo cameo ma indimenticabile del grande John Huston. Questa rubrica si chiama Visti in prima visione proprio perché il nostro Marcello Gerardi ebbe l'opportunità all'epoca della proiezione originale di assistere a tale proiezione in una sala cinematografica vera e propria, e di solito appunto ci racconta, ricordandolo a lui e a noi, in quale sala ciò avvenne.
Un cinema che ci è caro tuttora, perché per fortuna continuando un'attività a suo modo, non più nello stesso posto. Cinema America.
Ah, e beh, insomma, qualcosa di
pieno
buono.
Pieno Trastevere, c'era un bel cinema di prima visione, che era tra l'altro una bellissima sala. Che sarebbe.
Io credo di esserci entrato solo quando venne occupato.
Sì. Infatti no, io invece ci andai parecchie volte ed era un bellissimo cinema.
Ne approfittiamo per ricordare che già da qualche giorno, da una settimanella, è partita la rassegna che vede i ragazzi del Cinema America impegnati su quattro fronti addirittura, perché ovviamente si vanno a sommare le tre arene che appunto sono previste, San Cosimato, che è quella storica, Monte Ciocci e la Casale della Cervelletta, più ovviamente il Cinema Troisi, di cui loro sono diventati gestori.
Sì. E che comunque, che peraltro invito a visitare anche d'inverno, perché veramente c'è un punto lettura, un bar, ci sono molti libri, scaffali,
sì, perché
veramente bello.
Hanno capito che al netto della, diciamo, della qualità delle proiezioni, o comunque della ricerca soprattutto di film da presentare, questi spazi, se hanno, come dire, possibilità di sopravvivere, è perché possono essere polivalenti, per cui c'è appunto una caffetteria, c'è addirittura il modo per far studiare i ragazzi, ci sono delle zone di
anche possibilità di socializzazione per persone che amano parlare di cinema.
Certo.
Che, insomma,
una specie di caffè letterario, un caffè cinematografico.
Esatto. Sono molto piacevole, quindi a prescindere da queste bellissime arene estive, insomma, che Cosimato è quella più nota.
Certo.
Però ecco, consiglio di visitare anche queste sale, insomma.
Il dovere di cronaca mi porta a confessare che questo film all'epoca, quando venne proiettato, io lo derubricai, ecco, non mi veniva, scusate, mi ero imbloccato, come proprio il classico polpettone, quindi scelsi di non vederlo, quindi diciamo l'ho visto e quindi il mio giudizio è molto, come dire, misurato, perché l'abbiamo detto da subito, insomma, questo è un film la cui visione attuale nel formato home video sicuramente lo penalizza, insomma, quindi non
assolutamente visto al Cinema America era sicuramente più qualificante, però insomma
ho trovato interessante il fatto che le mire espansionistiche di potenze straniere, comunque nei paesi del Mediterraneo, non sono mai state, come dire, dimenticate, nel senso che ogni epoca ha avuto la sua la sua pagina di colonialismo abbastanza...
Sì, ma infatti è un film che vuole anche dirci delle cose sul colonialismo, sicuramente, no? È solo che lo fa, come dicevi tu giustamente, in maniera troppo così vaga, no? In maniera anche
per un po' approssimativa, ripeto.
Anche questo... un po' approssimativa per non irritare troppo i produttori statunitensi.
Ecco, sì, diciamo, però ecco, diciamo io per esempio ad un autore di comunque di vaglia, qual è sicuramente John Milius, certe disattenzioni a livello proprio di produzione, proprio lì.
Una
segretaria di produzione profumatamente pagata come sarà stata quella scelta dalla Metro Goldwyn Mayer. Certe cose le nota e le segna, insomma.
Assolutamente, cioè, sì, assolutamente sì.
Insomma, ci ho fatto caso io che non sono certo.
Sì, ma hai perfettamente ragione, perché specialmente il secondo episodio che citavi della Bergen, l'ho notato anch'io. Cioè, ma chi è sta cosa?
Cioè, insomma, tu ricordati, sarà che ho un debole per Debra Winger, però nel Te nel deserto si vede proprio una forma di trasformazione proprio anche a livello di aspetto, non solo di...
Sì, certo.
Cioè, questa rimane perfetta come se fosse
uscita... Immacolata come se fosse uscita dall'atelier di bellezza.
Mentre invece forse già solo questa... piccola trasformazione, secondo me, al di là
avrebbe fatto, reso il film più credibile, certo.
Ma anche, diciamo, aumentato anche il pathos, se vogliamo, no? Perché tu vedi una donna che nel suo ambiente è una perfetta padrona di casa, che offre il tè, che racconta, eccetera. A un certo punto si ritrova suo malgrado, magari sempre volendo in qualche maniera anche condividere certe istanze di chi, qui molti hanno parlato anche di sindrome di Stoccolma, no?
Sì, si parla anche di quello, ci sarà pure quello, però lei a nord del vero una fuga attenta, no? Ti ricordi?
Voglio dire, resta il fatto che anche dopo la fuga forse gli si è stolta una ciocca da capelli, ma più di quello
non è successo. Sì, infatti.
Diciamo il dramma...
Alla fine arriva il liberatore, insomma, arriva lui, no? Certo. L'eroe a salvarla, perché era andata a finire dalla padella nella brace, insomma, per dire, insomma, no? Quindi anche l'idealizzazione di questo film, di questo leader berbero, insomma, è comunque palese, insomma, no? Però ripeto, è un'opera che, insomma, se si cala nel periodo e nel tempo ha un suo significato, probabilmente.
Certo, è un segno comunque dei tempi, dai.
È un segno dei tempi, sì, infatti.
L'ultimo passaggio che vede Marcello protagonista nella nostra rubrica di oggi, che volge al termine, è un giudizio in stellette da 0 a 5. Che Marcello mutua dalla webzine Slocalt, Lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Sì, beh, io non vado oltre i 2,5.
Io ero, appunto, ero curioso di sapere se saresti stato generoso con un 3, ma è giusto che sia un 2,5.
No, perché al 3 secondo me non arriva.
No, ma poi è pure giusto un pochettino, come dire, sottolineare certi errori di Amadita Blu, no?
Certe approssimazioni, anche se, ripeto, come spettacolo il film a suo modo regge, voglio dire, nel complesso. Insomma,
e regge sicuramente anche grazie al contributo di un grande professionista delle colonne sonore, abbiamo detto Jerry Goldsmith, che va ricordato, che va ricordato a parte per il già citato John Huston, del quale ha commentato più di un film, ma poi, insomma, tra i suoi registi di riferimento ci sa Sam Peckinpah, c'è... Blake Edwards addirittura, insomma, ci sono grandi registi, insomma, alcuni dei nomi più importanti della Hollywood, forse quella più convenzionale, ma sicuramente di grande valore, Robert Aldrich e altri
ancora.
E quindi, insomma,
è uno dei più importanti compositori di Hollywood.
Sì, certo, non ha mai fatto cose tipo colonne sonore memorabili come il suo coevo e conterraneo John Williams, però, insomma, è sicuramente importante. Nel salutare Marcello, dandogli appuntamento alla prossima settimana per un nuovo film del 1975 che commenteremo insieme, andiamo a sentire proprio il main title, cioè praticamente la musica dei titoli di testa, sempre ovviamente diretta da Jerry Goldsmith, The Wind and the Lion, main title theme. Grazie ancora Marcello e a presto.
Grazie a te, buon proseguimento Fabrizio.
radiocittaperta.it, la tua radio online.